benissimo. Quando papi sono venuti qua, hanno detto nuovo formato, pensavo che loro parlassero di nuovo formato, perché la più quella. Comunque, allora, il messaggio di oggi è un solo punto. Ed è la prima volta che in Italia faccio un messaggio di un solo punto. Allora, il problema è che non ho ben capito se sarà 10 minuti o un'ora e 10. Però, a differenza di Marco Cortina, che ha un debito pubblico con la Chiesa di 4-5 ore, ora, dipende, a domenica, invece ho un accredito importante, per cui in caso partiamo alle 2:30, oggi parlerò di qualcosa che si chiama pigrizia. Questo è il motivo per cui vi parlo della pigrizia, perché mi sentite bene?
Sì.
Benissimo, perché qualche tempo fa, qualche settimana fa, volevo fare uno studio con Max su questo argomento. E allora ci sono delle classiche scritture che parlano della pigrizia, che magari possiamo mostrare, ma non starò a leggere. E mi ha fatto la convinzione, no, che per aiutare qualcuno su qualche area dove qualcuno deve cambiare, non puoi farlo dicendo guarda me quanto bravo sono, ma dicendo anch'io ho avuto lo stesso problema. E allora gli ho raccontato un pochino della mia gioventù, perché ci sono stati due momenti ben precisi della mia vita in cui sono stato estremamente pigro. Uno ve lo racconto, sarò breve, se no se ve lo racconto in dettaglio arrivo già alle 3. Ve l'avevo detto più volte, mi avevo fatto canottaggio, ho fatto canottaggio agonistico quasi a livello nazionale, e per cui durante l'inverno mi allenavo tutti i giorni, praticamente 2 ore al giorno, e il sabato e la domenica durante il giorno altre 2 o 3 ore. D'estate, anche alla fine della scuola, andavo la mattina, prima di andare a scuola e poi andavo la sera. Quindi erano 13 volte a settimana, perché la domenica si faceva un'unica cosa, si faceva il lotto unico, no, di 4 ore. Ed era veramente impegnativo. Dopo un anno e mezzo non ne potevo più. È stata un'esperienza bellissima, però il problema è andato a livello opposto. E sono passato da avere una vita monastica, sportiva, alla vita dove mi alzo per accogliere gli studi, ho iniziato a lavorare in discoteca 4 volte a settimana. Andavo a farmi le passeggiate, andavo ogni tanto in palestra, questa era la vita con mia vita. Allora, per dire, ma guarda che anch'io sono stato un gran pigrone, buttavo via il tempo, eccetera, eccetera. Alla fine, che cosa ho fatto? Ho trovato uno studio interessante che parla proprio della pigrizia, però era uno studio un po' particolare, perché in realtà usa un termine che non è nel nostro linguaggio in chiesa da noi, comune, la ciglia. E oggi voglio parlare della ciglia. Che cos'è? La ciglia è uno dei famosi 7 peccati capitali, no, nella Chiesa. In realtà è qualcosa che arriva addirittura dai tempi di Aristotele, poi fu convertito da una filosofia, diciamo, laica, se volete, a una filosofia cristiana, e fu sviluppata soprattutto nel IV-V secolo, ma con Tommaso d'Aquino divenne ufficiale uno dei 7 peccati capitali. Non vi do a leggere la definizione, anche se qua è riportata, ma vi voglio leggere un articolo molto bello che ho condiviso con Max. Perché in questo vi chiedo di fare attenzione, lo devo proprio leggere. Ci vorrà qualche minuto, ma ha degli spunti molto interessanti, ovviamente è il motivo per cui voglio leggere. Allora, la parola greca cilia, assenza di attenzione, che vuol dire indifferenza o negligenza. Scusate perché ho il problema ormai della vista dell'età. È una sorta di disamore nei confronti di Dio e delle cose di Dio. A causa della pigrizia, l'idea di una vita buona e il dono di un'umanità trasformata non ispira allegria ma avversione, perché vengono visti come troppo pedanti o che esigono di mettere da parte i piaceri e i peccati di cui si gode attualmente. Per via della pigrizia molti sperimentano tristezza anziché gioia o entusiasmo. Sono angosciati alla prospettiva di quello che potrebbe accadere se abbracciassero la fede in modo più profondo. La pigrizia tende anche a dimenticare il potere della grazia, qui Lida aveva menzionato giovedì, concentrandosi sul problema o lo sforzo che implica il fatto di essere cristiani. anziché intenderlo come una grazia, cioè un'opera di Dio. A volte può avere a che fare con la noia, la mancanza di voglia di raggiungere il bene spirituale. La pigrizia può anche manifestarsi in un gettarsi a capofitto nelle cose del mondo per evitare le domande spirituali o vivere una vita riflessiva. In poche parole, si può essere dipendenti dal lavoro ma peccare ugualmente di pigrizia. La pigrizia in genere si manifesta come una sorta di letargo, una noia per la quale sembra di non poter provare alcun interesse, energia, gioia o entusiasmo per i doni spirituali. Le persone pigre possono essere entusiaste di molte altre cose, ma Dio e la fede non sono tra queste. Nei tempi moderni la noia sembra essere aumentata e questo alimenta la pigrizia. Oggi, in effetti, siamo iperstimolati, il ritmo frenetico, le interruzioni interminabili, l'abbondanza di intrattenimento, i film, a ritmo rapido, i videogiochi ci sovrastimolano. Dal momento in cui ci svegliamo a quello in cui ci buttiamo nel letto, alla fine della giornata, non c'è quasi mai un momento di silenzio in cui veniamo bombardati da immagini. Questa iperstimolazione fa sì che quando ci troviamo di fronte a cose come la preghiera silenziosa, o ci viene chiesto di ascoltare per un periodo prolungato, o qualsiasi cosa che non cambia, ci annoiamo facilmente. La pigrizia è un peccato di omissione, non di commissione. E per finire parla della secolarismo, no? Dice, intendendo la preoccupazione per le cose del mondo, siamo più appassionati, sport, politica, calcio, carriera, tutto quello, la tecnologia, il mondo televisivo ci può offrire, ma non abbiamo passione per niente. Il primo commento di Max dopo questo è stato: papà, mi parli della pigrizia, ma tu mi incolli una lezione fatti da altri, per cui sei stato pigro nel farla. Allora la mia risposta è stata: Max, per quello che hai detto, Dio ti punirà gravemente fisicamente. Un pochino, ma è stata la mia pigrizia. No, in realtà ha detto: no, in realtà mi ci vedo molto. In realtà, dopo aver provato questa cosa per Max, ho detto, aspetta un attimo, fammi un attimo rileggere attentamente, perché forse c'è qualcosa che devo meditare su me stesso. Mi fermo un attimino sulla ciglia, faccio come nei film quelli tipo Pulp Fiction che cambiano scene, parlo del tempo, vi parlo della mia giornata. Ora, mediamente, ovviamente lavorando nel lavoro canonico da lunedì a venerdì, la prospettiva delle settimane varia dalla settimana al weekend. Mediamente mi alzo sempre presto. Durante la settimana, se sono bravo, disciplinato, soprattutto sono in forma, più o meno alle 5:30, quando sono un po' più stanchino alle 6, dipende. Però ho dei tempi molto stretti, do 20 minuti per fare la doccia, vestirmi, fare colazione. Dopodiché, a volte esco subito, a volte leggo in casa e poi esco. Dopodiché inizio a lavorare. Varia, se sono dei periodi molto intensi, inizio molto presto, alle 7:30, se no alle 8:15. E poi cerco di finire sempre abbastanza prestino, 5:40, 6:10, insomma, quello là. Quando sono al lavoro il tempo è massima concentrazione. Cioè ogni minuto è prezioso. Devo risolvere problemi, seguire situazioni, progetti che hanno magari 600-700 punti, come li chiamiamo, issue, dettagli. Se uno di quelli va storto, l'intero progetto si stacca. Quindi arrivo a fine giornata che sono estremamente provato, come quando la linea rossa del vostro smartphone, no, incomincia a dire mettilo sotto ricarica. Però poi interrompo, sono carico dal lavoro e sono abbastanza relativamente presto di solito, e c'è quell'opportunità per fare delle telefonate mentre torno a casa. E poi dipende dalle giornate, raramente, di solito lunedì, di solito vado direttamente a casa, e altre varie che una volta il bagno, gli incontri, mi vedo con le persone, vado a trovare qualcuno. Mediamente questo è il ritmo della settimana e può apparire molto impegnata, ma le cose che faccio a volte può non esserci Dio nella mia vita. E quello che voglio raccontarvi, entrando nel clou di questo messaggio, tengo sotto controllo il tempo per assicurarmi di trovare la giusta equilibrio. La verità è quello che è successo è che vi ho raccontato più volte che avevo iniziato questo cammino spirituale, ma cammino anche fisico, di andare al lavoro a piedi, che ho iniziato ancora a maggio, poi in realtà con molta costanza da settembre. Poi è arrivato l'inverno, ma non è stato tanto il freddo, a parte qualche giorno, a volte è stato il meteo. Un giorno sono andato con l'acquazzone, no? Dopo un'ora e 10 ho fatto l'ufficio, che era veramente era in uno stato pietoso ma anche un po' raffreddato. Allora c'è stato un periodo di grandi piogge e poi il problema più grave l'ho avuto con l'arca che ho tuttora, perché a un certo punto ci sono stati momenti in cui mi faceva camminare, sono andato avanti lo stesso e alla fine qualche settimana fa sono finito al pronto soccorso. E questo, oltre ad avermi un po', ammetto, scoraggiato fisicamente, scoraggiato anche emotivamente da questo ulteriore problema che ho avuto in realtà un calo spirituale, perché non ho più camminato. Non ho più camminato con Dio, non ho più trovato quella dimensione spirituale che quel cammino, quell'ora abbondante nel buio, nella solitudine, nella tranquillità, mi aveva dato una crescita, una sensazione spirituale. E vi voglio raccontare che cosa è successo dentro di me. L'effetto del non pregare, io parlo di preghiere intense, preghiere che trasformano il cuore, ho ritagliato i tempi della passeggiatina presto la mattina in ufficio, o quelle situazioni dove la preghiera diventa una preghiera un po' di circostanza. Il primo effetto è, man mano, ho sentito che la mia giornata non dipendeva più da Dio, ma dalle mie proprie forze. Mi sono accontentato della mediocrità. Ho cominciato a fare le cose non più per fede, ma per opere di Dio, fatte con la mia forza. Faccio queste cose per Dio, ma in realtà lo stavo facendo con la mia forza, perché non c'era più un fattore fede. Ho perso il senso della, di conseguenza anche il senso della potenza di Dio, che Dio può agire, perché quando uno poi non prega per queste cose si perde anche il senso di Dio. Ho cominciato a smettere di sognare, no? Di visioni, persone, miracoli, cose. Ho perso il senso della chiamata. Un po' così, è veloce il processo. Ne ho anche parlato, è facile di scendere. Ho perso il senso della missione, un po' demotivato. Ho perso la voglia di cambiare e crescere. E di conseguenza ho sentito il peso, ho sentito l'effetto della parola, cioè il non effetto, il fatto che ho letto la Bibbia la più svogliatamente, cioè mi rimane, la leggevo perché dovevo leggerla, e le scritture non sono più penetrate nel cuore. In realtà, sotto sotto ho perso l'entusiasmo per Dio. In modo molto sottile, in poche settimane è calato tutto. Quello che ha vinto è stata la pigrizia spirituale, ha compiuto un'opera dentro di me. Questa ciglia di cui io volevo tanto insegnare, ma come no? Vieni qua che tuo padre ti insegna, in realtà ho trovato la lezione perfetta per me stesso. E sono tornato un po' ai luoghi comuni, ai peccati comuni, ai miei pensieri spesso critici, ai miei pensieri oscuri, perdere la gioia. Voi sapete quanti pensieri produciamo in una giornata? 60.000. Ora, non è che a 52.000 ancora uno può essere, no? Però la media, studio scientificamente provato, non è uno strumento che sta facendo così, 60.000 pensieri al giorno. Ora, sapete quanti di questi sono negativi? Poi nessuno, tutti perfetti. Tra i 40 e i 48.000. Quindi l'80% dei nostri pensieri sono pensieri negativi, rabbia, frustrazione, qualsiasi cosa che non è di connotazione positiva. Quindi l'80%, ora voi no, magari voi siete perfettamente rappresentati, effettivamente in una chiesa non dovrebbe essere così, molto meno, ma quello che dice lo studio è che questa è la percentuale, io mi ci sono visto. Sapete quanti di questi si ripetono il giorno dopo? Circa il 95%. Cioè, riproponiamo le stesse cose giorno dopo, giorno dopo, giorno dopo. Poi non è che poi si sono, vanno avanti. Ora, non vi sto a leggere tutto questo articolo, l'articolo scientifico che avevo trovato, dice che ovviamente c'è un effetto collaterale. Qua si parla della famosa malattia psicosomatica, in realtà questo rientra in quella categoria, dice proprio c'è un effetto su quello che noi trasmettiamo delle cose negative al nostro corpo. Ok, qui non sto citando scritture, vi sto dando una sintesi molto anche spiegata in modo maluccio, se volete, ma cercare di tenere il concetto semplice di quello che è l'effetto dei pensieri negativi. Ora, non so se voi ci vedete, adesso non che avete contato 60.000 o 40.000 o cose del genere, però io vedo come, se non sono vicino a Dio, mi ci vedo in questa situazione. E come le conseguenze sono piuttosto devastanti, sono quello che è il mondo intorno a noi, ma noi possiamo essere perfettamente parte di questo mondo. E quindi la pigrizia spirituale, perché questo è un po' il tema di oggi, e come usiamo il nostro tempo, è qualcosa che deve essere veramente al centro della nostra attenzione. Se siamo qui, siamo una chiesa perché vogliamo adorare Dio, e possiamo averne tutte le caratteristiche, possiamo avere una colazione, l'atmosfera bella, sentirci uniti, qualcuno viene e dice ma che bello ambiente. Ma in questa equazione di chiesa a volte può mancare Dio, perché diventa una piccola parte, perché è un Dio che non stiamo vivendo pienamente. E se è manifestato in tante persone, diventiamo una chiesa piatta, una chiesa che ha tutta la buona intenzione di servire Dio, ma non lo sta facendo come la Bibbia dice di farlo. Ma ci deve essere anche una buona notizia, se no qua un messaggio negativo, per mettere lì 80% anche il tuo messaggio negativo, ma allora mi fa pentirsi, ma purtroppo non posso rimettere adesso in moto le mie gambe, perché veramente mi sono sentito molto frustrato, scoraggiato anche da questo fattore, perché in Italia mi sono ridotto dentro l'ufficio a cercare comunque di darmi il tempo. Però ho detto, Dio non mi sta più parlando, ma perché io non gli ho permesso di parlare. È bello che voglio insegnare agli altri di cambiare la loro vita per Dio, e sono io il primo che non cambia. E se vogliamo chiamare gli altri a cambiare, dobbiamo noi cambiare per primo. È una crescita che non può mai fermarsi. Allora, dove siamo, che cosa ho voluto fare? Ho voluto riprendere, ho preso una decisione, semplice, che dovrebbe essere parte di qualsiasi uno di noi che cammina per Cristo, di mettere in pratica gli insegnamenti, no? Allora, volevo farvi vedere una cosa, perché adesso non ho dato questa, vi faccio vedere questa, questi sono i miei classici studi a multicolori, no? Io ho queste stranezze sui colori, però negli ultimi paio di mesi avevo ristudiato le classiche lettere paoline. E io la maniera del colore, no? Uno il verdolino, quando l'uomo parla di Dio, l'azzurro parla di Dio, parla l'uomo, il giallo ha particolare connotazione. E c'è la teologia, c'è la storia, ma quello lì, là, insomma, quello di là sono delle cose che mi colpiscono e devo mettere in pratica. E più volte ho provato di raccoglierla. Allora ho detto, fammi fare un catalogo, se mi fai vedere quella dopo, fammi prendere ogni di queste lettere e le vado a fare a creare un catalogo, cercando di organizzarle per quelle che parlano della preghiera, quelle che parlano dello studio della Bibbia o della predicazione, quelle che parlano del cuore, dello stile di vita, quello che parlano delle azioni, eccetera, eccetera. E di dire, fammele guardare e fammi vedere cosa oggi devo mettere in pratica. E allora mi sono messo là e adesso vi faccio vedere una lista un pochino più precisa. E ho detto, fammi vedere qualcosa che oggi voglio mettere in pratica. Allora io adesso vi faccio vedere ovviamente di queste cinque, qua dentro non vi ho citato le scritture, ma c'è dentro un mix, una specie di mix frullato di Colossesi, Galati, Efesini, Filippesi, l'ho già detto, Galati, Colossesi, Filippini, Efesini, sono vecchio alla vista, con le cartacciatori che hanno fatto pensieri negativi a questo effetto, primo, secondo, Timoteo, quella era facile. Allora, parliamo della preghiera. Ve lo sono messo là e ve ne leggo velocemente, potete leggere anche voi. Questa è solo di queste lettere una piccola parte, una parte, una metà forse solo sulla preghiera, però se no veniva fuori un messaggio di stordizione. E ho enfatizzato le parole che mi sono rimaste impresse, ringraziando con gioia il Padre, che piego le ginocchia davanti a Dio, a punto di ringraziamento, nel nome di Gesù si piega le ginocchio. In ogni cosa fate conoscere la vostra richiesta a Dio, in preghiera e suppliche accompagnati da ringraziamenti. Sia l'oggetto dei vostri pensieri, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode. Si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti, ricordandovi regolarmente di tenere delle preghiere giorno e notte. E ho detto, allora, oggi iniziamo con la preghiera. Cosa devo fare oggi? Il ringraziamento. Io tendo a non essere uno che ringrazia. Cioè, proprio, adesso Dio non mi viene, devo sforzarmi, dico, stamattina, allora mi sono messo là, una mattina ho detto, oggi, mezz'ora di ringraziamento a Dio, ma quelli sinceri, di ringraziarlo per la vita che vedo che cammino, che ho tutto, perché ho un animo ingrato, 40.000 pensieri, ho un animo ingrato. E poi il giorno dopo devo fare suppliche, intercessioni, pregare per gli altri, in ginocchio, non metto mai in ginocchio. E ogni giorno ho detto, fammi fare qualcosa che non ho fatto il giorno prima. E poi sono passato alla prossima, a quello che ho chiamato la categoria della scrittura. Dice, e anche qua potrei leggervele tutte, non lo farò perché mi sa che il mio tempo si sta esaurendo, ma dice, crescendo nella conoscenza di Dio. Qua fa mica la scrittura, quanto io leggendo la scrittura cresco nella conoscenza. Un conto è imparare la Bibbia, che belle scritture, ma anche capire e conoscere Dio. L'effetto di oggi, voglio essere sicuro che quando leggo la mia conoscenza di Dio aumenta, capire la sua paternità, il suo amore, la sua grazia, il suo a volte intervento nel chiamarmi a pentirmi. E poi il mio ruolo da discepolo. Qual è l'ultima volta? Qua dice, vale a te stesso l'insegnamento, una chiamata ferma. Persevera in queste cose, facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Di perseverare nelle scritture, di insegnare, applicare a me stesso. Che è quello che un pochino stavo cercando di fare, no? Ma di sentirle vive, costanti nella mia giornata. E poi vado alla prossima, all'atteggiamento, e qua c'è una scritta infinita. Qua se è un po' più piccola da me. Qua ce ne sono così tante perché è pieno e ricco. Dice portare i pesi degli uni degli altri, ed è diventata così la legge di Cristo. Questa mi ha toccato perché ogni tanto spiego, sono capace ancora quello che ha sempre. No, è sì, è così, è proprio quello, di portare i pesi uno degli altri. Quello che l'uomo avrà seminato, oppure quello che chiara il giorno dopo, mi sono detto, come sto vivendo la mia missione? È stato menzionato giovedì, no? Di Scott Green, da Marco. A me ha toccato perché è un uomo che mi ha sempre una stima incredibile per quest'uomo. Ora, lui sarà è davanti a Dio, lui ha raccolto la sua missione. Ora, era a tempo pieno, ma siamo tutti a tempo pieno. Come stiamo vivendo i nostri anni? Quello che stiamo seminando lo raccoglieremo. Risplendete come astri nel mondo. Mi domando la mattina, mi sono detto oggi devo risplendere nel mio atteggiamento, nei miei pensieri, in qualsiasi cosa, in quello che faccio, l'impatto che per gli altri. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto rallegrato. Se me lo memorizzo nella mia testa lo vivo, la giornata è diversa anche davanti alle difficoltà. Rivestitevi di sentimento di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Ma se tutte le pazienza facilmente esplodono nel mio carattere. Camminate in modo degno del Signore. E via dicendo, sono tante, tante cose e ogni giorno ne posso mettere in pratica una che faccia la differenza. E concludo con la predicazione. La predicazione è un insegnamento che tutte le chiese hanno. Noi siamo un paese cattolico, è un fondamento della dottrina cattolica quello di essere pescatori di uomini. Non lo vedete praticato, non se ne parla pochissimo, eppure è un fondamento. Ieri è stata una giornata un po' particolare per Max, il pronto soccorso, eccetera, eccetera. Nel pomeriggio c'era una partita di Davide e per me c'era un'occasione per incontrare due o tre genitori che volevo invitare in chiesa. E sono andato là, ero molto stanco, volevo finire il messaggio, poi c'era un altro spettacolo, non avevo dormito, avevo venuto una settimana di viaggi, eccetera, eccetera. Per strada, era in zona città studi vicino a casa mia, ho fatto un'ora a piedi, a un certo punto mi fermo un signore con la barba, ovvio accento americano, con la quarantina, che mi stava invitando alla sua chiesa evangelica. Sono rimasto toccato perché ho visto che c'era tantissima gente da quella zona là. Ma ognuno ha fermato e dato l'occhio di scuola che uccello. Amen. Amen. È quello che devo fare io, essere costante nella nostra vita. Noi lo insegniamo, uno di quegli insegnamenti che ci ha caratterizzato come Chiesa. Ma lo stiamo vivendo, lo insegniamo agli altri a fare discepoli, ma non stiamo. Non possiamo chiamare gli altri a fare discepoli se noi non viviamo una convinzione biblica di Gesù. È un insegnamento che possiamo, molti trovano bizzarro, non per diventare qualcuno per strada, eppure è un fondamento che ha Gesù, quello che ha Gesù Cristo, ha fatto quello, se forse non ha fatto quello, il cristianesimo si è diffuso grazie a quello, e noi siamo chiamati in contesti dove siamo al lavoro, amici, colleghi, persone che non conosciamo, a essere gli astri di luce per gli altri. Non è un'opzione, quello che sentiamo raccogliamo. Se la nostra timidezza è una scusa, io posso essere molto apparentemente molto bravo nel comunicare con gli altri, non posso essere molto timido, poi parlare in corso di Dio e assegnare personalità di Cristo. Qua dice annunciare senza paura la parola di Dio. Comportatevi in modo degno del Vangelo, ho servito a sempre con me la causa del Vangelo. È una vita a cui siamo stati chiamati. Non c'è opzione, non c'è scusa, non c'è interpretazione biblica, non è la di 2000 anni fa, è una convinzione che deve entrare e ritornare a essere stile di vita quotidiano nelle nostre vite. Quali sono le cose che dobbiamo mettere in pratica oggi? Sto arrivando alla conclusione. Però sono sicuro che sono messo bene quei tempi, sto sotto controllo. Me ne tengo anche qualche minuto per la prossima volta. O lo regalo a Marco quando li vendo, sono dei punti tipo Bitcoin, no? Predica così. Cosa dobbiamo mettere in pratica? Decidiamo noi cosa dobbiamo cambiare questa settimana, questo mese, radicalmente nella nostra vita. Vi concludo con questo perché io sono sicuro che la maggior parte di voi pensa di essere in grandi difficoltà economiche. In realtà voi avete un conto in banca incredibile che non pensate di avere. Tutti noi dentro qua abbiamo un conto in banca, è dell'ultima slide, di 86.400 euro. Beh, è un conto molto particolare perché mi viene accreditato tutte le mattine. Però è molto particolare perché a fine giornata ve lo viene azzerato, quindi dovete usarlo assolutamente durante il giorno, non è male, cioè diciamo 86.400 euro. In realtà questi 86.400 euro non sono euro, ma sono secondi, sono i secondi della giornata. Sono i secondi che abbiamo a disposizione della nostra giornata ed è un conto in banca speciale che dobbiamo utilizzare. Dipende come utilizziamo, se voi vedete i numeri di prima 60.000 sono, se fate matematica da terza elementare, vedete la vicinanza, se volete anche delle ore in cui siamo svegli, quanto possiamo usare dei pensieri positivi e usare questo prezioso conto in banca del tempo che ci viene dato per glorificare Dio piuttosto che non glorificarlo. Anche mentre siamo in attività molto intense e lavorative, abbiamo un cervello estremamente complesso, no? Tipo i computer che ormai da generazioni possono processare più cose, possiamo anche nella nostra testa avere un pensiero di lode a Dio mentre facciamo cose molto intense. Abbiamo un conto in banca prezioso, dobbiamo usarlo bene, non sprecarlo e buttarlo via, ma usarlo in cose, investirlo in cose intelligenti. E questo conto in banca ce l'abbiamo tutti quanti noi. Dio ci chiede di utilizzarlo perché il tempo è prezioso. Ricomincia il giorno dopo, utilizziamo e prendiamo decisioni di non vivere con le nostre forze ma vivere per fede, tornare a vivere per fede, ritrovare delle pentire intense, un cammino con Dio. Mi sono pentire perché è dato un po' avanti con preghiere, la Signore verso questa la parola, di tornare a credere con fermezza.
Amen.
È una chiamata intensa, siamo chiamati a essere degli astri che risplendono in un mondo buio. E non possiamo farlo se non usiamo in modo prezioso questo conto che abbiamo. Quindi il mio incoraggiamento è questo. Prendete decisioni di dire basta con questa apatia della mia vita spirituale. Voglio vivere una vita degna del Signore come Dio ci sta chiamando. E usare questo dono prezioso che Dio ci ha dato per il tempo e via questa pigrizia spirituale, questa mediocrità, questa religiosità, questa accide, chiamate come volete, per vivere una vita degna per il Signore. Amen.
Amen.